dei posti. Come? Come dobbiamo vivere? Qual è la bussola che in qualche modo può accompagnare o caratterizzare la nostra vita cristiana in un contesto, in un'epoca che è sempre più difficile, in un mondo che diventa sempre più ostile alla fede? Come possiamo testimoniare, no, in modo umile ma autentico, in modo fermo ma non aggressivo, la verità, la bellezza del Vangelo? In un mondo che sembra sempre più distante dai valori e dai principi che Dio stesso ha rivelato nella sua parola. Come possiamo essere cristiani in un mondo dove essere uomini e donne che appartengono a Dio significa in molti contesti rischiare la propria vita? Qualche giorno fa è stata pubblicata questa lista mondiale della persecuzione, no? E la cosa drammatica non è tanto, no, la collocazione della geografia della persecuzione, che rimane più o meno stabile nel tempo: il Pakistan, lo Yemen, in Africa, no? L'Africa sud del Sud Sahara, alcuni posti del Sud America. Ci sono alcune zone dove la persecuzione è, come dire, purtroppo consolidata. Ma la cosa drammatica è che i dati statistici dicono, no, che il numero, no, dei figli di Dio che soffrono e mettono a repentaglio la propria vita a motivo della loro fede, non solo è, come dire, fermo, ma cresce di anno in anno. Come possiamo ancora oggi, no, vivere con fermezza la nostra vita, la nostra fede nel Signore? E per questo motivo Io vorrei leggere con voi la lettera di la prima Pietro, che, come abbiamo visto da qualche settimana a questa parte, è una sorta di mappa che ci permette di navigare in un mondo caratterizzato da una ostilità crescente nei confronti della fede cristiana. Questa è una mappa, è un navigatore che ci dice un po' quali sono le vie, i percorsi più sani, come fare a vivere in modo autentico la tua fede in un mondo che è sempre più indifferente, ostile oppure determinato a ostacolare la tua fede anche con la violenza. Prima Pietro, capitolo 4, leggeremo alcuni versi che in qualche modo ci aiutano a completare, no, il quadro che ci ha offerto la prima lettera di Pietro. Vi ricordate, scritta in un'epoca in cui nell'impero di Roma la persecuzione nei confronti della Chiesa era crescente, incominciava ad assumere dei connotati di violenza, di ostilità molto forti. Prima Pietro 4, verso 12. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi, per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche nel momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, cioè lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare nella casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio, affidino le anime loro al fedele Creatore, facendo il bene. Poi andate in giù, verso 6. Umiliatevi. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli, Dio, ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, c'è un avversario, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente e cerca chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Ora, il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati nella sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per un breve tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Questa è la parola del Signore, fratelli, per questa mattina. Allora Pietro inizia questo brano e fa un riferimento molto chiaro e molto forte all'esistenza della sofferenza. Ora, spesso noi quando parliamo di sofferenza abbiamo un ostacolo, una opposizione. Ad esempio, il non credente usa l'argomento della sofferenza per rifiutare il suo credere in Dio. Fa un ragionamento, l'argomentazione è di questo tipo: se Dio è buono, non ci dovrebbe essere il male e la sofferenza, poiché c'è il male e la sofferenza, quindi Dio non è buono, e poiché Dio non è buono, io non voglio avere a che fare con un Dio che non è buono. Quindi questo, la difficoltà che c'è nella sofferenza, il problema del male, della sofferenza anche in mezzo a noi, è un problema reale, forte. No? E sono stati scritti chissà quanti libri, migliaia di libri che cercano di affrontare questo tema. È un problema per i non cristiani, il problema della sofferenza è un problema per i non cristiani. Ma non è solo un problema per i non cristiani. Il problema della sofferenza è un problema anche per i cristiani, perché spesso quando la sofferenza arriva nella vita del credente, di un cristiano, suscita uno tsunami, uno scombussolamento, non riusciamo più a riprenderci con facilità. Ora, Pietro però vuole indirizzare questo problema, vuole affrontare questo tema e vuole farlo secondo una prospettiva diversa, secondo la prospettiva, la storia della salvezza, del piano maestoso di Dio, come è rilevato, come è affrontato e reso noto nella sua parola. E quindi quello che vuole fare Pietro è formare, preparare, incoraggiare i cristiani, equipaggiarli a rispondere bene alla sofferenza, quanto la sofferenza si presenterà nella loro vita. E Pietro vuole dire: guardate, chiesa fedele, figli di Dio, se voi siete fedeli al Signore, prima o poi la sofferenza sarà un elemento, parte, sarà qualcosa che farà parte della vostra vita e della vostra testimonianza. Quindi Pietro inizia questo brano, e guardate il verso 12, dice, inizia con questa motivazione: carissimi, no? Quindi lui vuole dire queste cose, vuole affrontare questo tema con un affetto molto forte, molto chiaro nei confronti dei suoi fratelli. Siete carissimi, cioè quello che vi sto per dire è circondato, è da un amore genuino, voi siete a me molto cari, e poiché siete molto cari, io voglio affrontare questo tema in modo pastorale con voi, voglio incoraggiarvi, voglio che voi non siate, verso 12, che voi non vi stupiate, non vi stupite, non lasciatevi sorprendere, verso 12, per l'incendio che divampa in mezzo a voi. Possiamo stupirci a volte se siamo naif, se siamo ingenui, se pensiamo subito, no, che la vita cristiana debba essere in qualche modo una vita paradisiaca già qui e ora, invece una promessa per un mondo che verrà, che si inizia a realizzare già adesso, ma non completamente. Pietro dice, state attenti, poiché io vi amo, voglio dirvi che voi non dovete stupirvi, non dovete sorprendervi quanto l'incendio divamperà in mezzo a voi. Ora, guarda, Pietro non sta dicendo, no, se l'incendio divamperà. Non dice così. Pietro dice quando. È una questione di tempo. È una questione di tempo. Non dice forse. Dice quando l'incendio divamperà, quanto le difficoltà. E questa è la prospettiva di Pietro. Quando? Ci sarà un momento, ci saranno momenti. E per quei momenti noi dobbiamo essere forti nel Signore. C'è una storia che racconta il fondatore di Open Doors, fratello Andrea. E racconta questa storia. Lui era in Romania, in un incontro pastorale. Un incontro pastorale dove si incominciava a discutere della situazione dell'Evangelo negli stati dell'est. Siamo ancora sotto Ceausescu, no? E sulla difficoltà che c'era anche nella diffusione delle Bibbie, no? Nell'incontrarsi in modo pubblico per il Signore, no? E a un certo punto gli altri hanno visto che lui era un pastore che veniva dall'Olanda, quindi, no? In una nazione relativamente libera, no? Dove c'era comunque già una certa libertà, una certa serenità, una certa ricchezza, un posto comodo, no? Un posto molto, come dire, bello. Allora un pastore gli chiede a fratello Andrea, ma ascolta fratello, ma nella tua nazione i credenti vanno in carcere? C'è sofferenza nei figli di Dio? Un pastore rischia la vita? Fratello Andrea disse no, no? Non è così in Olanda, no? Allora gli chiesero, perché no? Come mai? E lui si ferma un attimo e lui dice, perché siamo in un paese che è libero, no? Perché non so cosa dire. E poi qualcun altro gli disse, ma state sfruttando tutte le opportunità che Dio vi dà? E qualcun altro, no? Che era un po' il leader di questo incontro, dice, ma caro fratello, ma voi come fate con la Bibbia, con Prima Timoteo 3.12? Come fate ad obbedire a Prima Timoteo 3.12? Prendetelo. Come fate a obbedire a Prima Timoteo 3.12? Prima Timoteo 3.12, un verso in Seconda Timoteo, scusate. Seconda Timoteo 3.12. Cosa dice Seconda Timoteo 3.12? Del resto, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Allora la mia domanda è questa. A me stesso e a ognuno di noi questa mattina. Cosa stiamo facendo delle opportunità che Dio ci dà? Cosa stiamo facendo delle porte che Dio ci apre che spesso noi non vediamo? Cosa stiamo facendo di questo verso? Siamo pronti? E in questo senso Pietro dice, no? Quando la sofferenza arriverà, voi non dovete essere sorpresi. Perché se noi non siamo pronti a soffrire come cristiani, no? Ma perché il mondo dovrebbe essere interessato al Vangelo? Per quale motivo? Ora, guarda che Pietro dice, no, che la sofferenza cristiana è un incendio, no? Pietro non sta dicendo che non mette lo zuccherino nella torta, no? Non sta dicendo che è un'esperienza spirituale bella, qualcosa di rilassante, qualcosa che è piacevole, che costruisce comunione. No, dice, è qualcosa di doloroso, è un incendio, è qualcosa di faticoso, è qualcosa di brutto, no? È un qualcosa che può durare per un certo tempo, a volte per lungo tempo, a volte questo incendio significa, no, può prendere anche la vita di una persona, no? È un qualcosa di importante, non è qualcosa di passeggero, di leggero. La Bibbia non abbassa mai, non ignora mai, non dà mai piccole dosi di zucchero per mandare giù la pillola. La sua rappresentazione è reale. È un incendio. Ebrei capitolo 11 ci dice la stessa cosa di quello che ha caratterizzato, delle cose che hanno caratterizzato il popolo di Dio. Verso 36, altri furono messi alla prova con scherni, frustrate, con catene, con la prigionia, furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno con le pelli bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno. Questo è quello che spesso può caratterizzare la vita, la testimonianza dei figli di Dio. Non siate sorpresi, non stupitevi, non stupitevi, verso 12, non stupitevi quando questo accadrà nel vostro mezzo. Ora, questo, quello che ci sta dicendo Pietro è che la sofferenza può essere uno strumento che Dio usa per preparare i figli di Dio alla sua gloria. E questo è quello che succede spesso, che succede ancora oggi nel mondo. Attenzione, non significa che noi dobbiamo metterci volontariamente in quelle circostanze, in quelle condizioni, no, in modo masochistico, dove cerchiamo o ricerchiamo la sofferenza. No, ma quanto l'incendio divampa, noi dobbiamo essere pronti ad affrontarlo. La sofferenza è uno strumento che Dio usa per prepararci per il suo regno, per la sua eredità. Ora guardate, questo Pietro dice queste cose perché sa, e io so bene, tutti noi sappiamo, che quando la sofferenza arriva, tante cose possono cambiare nella vita del credente. Possono cambiare, ad esempio, incominciamo a porci, a farci delle domande sbagliate. Incominciamo a chiederci cose sbagliate. Ci sentiamo emozionalmente confusi, Non riusciamo più a capire, no? Se e perché soffriamo, cos'è che stiamo per vivere, no? Spesso, appena la sofferenza ci arriva, no? Siamo i primi a dire Dio ci ha abbandonato, no? Dio, oppure prendiamo la sofferenza come una punizione che Dio ci dà, no? E forse spesso come risposta alle difficoltà e all'incendio noi spesso abbiamo una risposta irrazionale, confusa, no? Alcuni addirittura si allontanano dal Vangelo, altri iniziano ad accusare Dio o i fratelli proprio perché la sofferenza arriva in modo difficile, pesante, e anche alcuni diversi rifiutano Cristo, la Chiesa e la fede cristiana a motivo della sofferenza. Pietro dice, non fare così, quanto l'incendio divampa, non essere sorpreso, non sorprenderti, perché nella sofferenza Dio è all'opera nella tua vita e Dio userà quella sofferenza per la sua gloria. non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi. Anzi, verso 13 è un capovolgimento, una capovolta, una giravolta che Pietro fa. Anzi, piuttosto che lamentarvi, piuttosto che essere confusi, piuttosto che abbandonare la fede, piuttosto che accusare gli altri, piuttosto, verso 13 dice, anzi, guardate cosa dice, no? E guardate, solo la parola di Dio può osare tanto, perché anzi, rallegratevi, cioè, anzi, siate gioiosi. Quindi, vi ricordate Bill Gates, appello all'Università di Boston, c'era questa frase, no? Stay foolish, stay angry. No, il credente qui deve stare gioioso anche nella sofferenza. Questo è è la parola d'ordine del credente. Rallegratevi, siate pieni di gioia, fermi, saldi, anche nella sofferenza, anche nella persecuzione. Perché ci dice, perché è un privilegio condividere le sofferenze. Noi abbiamo gioia, noi ci rallegriamo perché sappiamo che Dio sta preparando qualcosa di grande, perché Dio è all'opera, perché Dio sta operando, perché Dio ha il controllo, perché Dio è il sovrano, perché Dio non lascia il suo popolo, perché Dio si prende cura di noi e quindi ci rallegriamo. Verso 13. Amici, questo ci rallegriamo perché, poi ci dice anzi, perché questa è l'opera della sua grazia, perché la presenza, verso 14, del suo spirito. Ora, attenzione però, attenzione, perché la sofferenza, quindi, Pietro dice, è un indicatore del fatto che Dio sta operando nella vostra vita, è un marcatore, un indicatore. Ve lo ricordate qualche altra volta, se non hai i segni, non sei autentico. Questo ci sta dicendo Pietro. Però, qua possiamo confonderci facilmente. E allora Pietro sa bene, che dice, ma attenzione però, perché c'è sofferenza e sofferenza. Cioè, una cosa è la sofferenza generata, procurata dal fatto che tu sei cristiano e vuoi vivere in modo autentico come cristiano. Una cosa è la sofferenza, prodotta dalla testimonianza autentica, dal fatto che tu sfrutti tutte le opportunità per il Signore e vuoi vivere una vita coerente, fedele e obbediente al Signore. Un'altra cosa è la sofferenza che tu ti crei per le tue storture, per la tua testardaggine, per le tue stupidaggini, per il tuo peccato, per il tuo disordine. Pietro dice, non confondete le due cose, non mica diventiamo tutti martiri adesso così. E infatti ci dice, no? Il verso 15, no? Ci dice, sì è vero, la sofferenza fa questo, ma guarda che però, dice, Pietro mette subito le cose in chiaro, no? Attenzione, verso 15, nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, come ladro, come malfattore, o perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi il Dio, portando questo nome. Cioè, qual è la genesi della tua sofferenza? Stai soffrendo perché sei un ladro? Soffri, non so cosa... Non è un problema, non è il problema che sta affrontando Pietro. Stai soffrendo perché sei uno che si mischia nei fatti altrui? Beh, non farlo, è un peccato, soffri a motivo, è una responsabilità tua, non c'entra nulla con la fede cristiana. Soffri perché sei uno che in qualche modo, sei un malfattore o un omicida o usi la tua vita in modo disordinato? Attenzione, quella non è la sofferenza di cui parla Pietro. Capite? C'è sofferenza e sofferenza. Questo ci aiuta, fratelli. Perché noi spesso siamo storditi e non riusciamo a capire, anche a disciplinare e a incoraggiare i fratelli. Se la sofferenza è causata, no? Dallo sforzo per essere dei testimoni autentici, è una cosa, va appoggiata, va sostenuta, va incoraggiata, è un esempio da seguire. Se la sofferenza è causata dalla nostra ribellione, ma mica possiamo chiedere a Dio che ci avalli questa condizione, no? Anzi, forse la sofferenza è un segnale che dobbiamo pentirci, ravvederci, ritornare nella giusta via. Forse la sofferenza può essere a volte uno strumento che Dio usa per disciplinarci. Ora spesso noi, no? Si fa grossa differenza, si fa grossa confusione su queste due cose. Quello di cui Pietro parla è la sofferenza come cristiani. La sofferenza c'è per il fatto che tu ed io, no? Ci mettiamo in prima linea, cioè, come dire, e siamo pronti a vivere in modo autentico per il Vangelo. Cari fratelli, purtroppo in Occidente, forse nel nostro paese, la sofferenza che più ci caratterizza non è la sofferenza causata dalla persecuzione perché siamo cristiani, ma la sofferenza che più ci caratterizza è piuttosto, è quella causata da quel malaffare di cui parla Pietro, è quell'ostracismo, è quell'indifferenza, quel disordine morale che genera sofferenza, ma è un'altra cosa. Che il Signore ci perdoni e ci faccia rimettere un po', no? Le cose in chiaro. Ora, la sofferenza può essere un'esperienza molto dolorosa, perché porta disonore, perché non è facile vivere in condizioni di questo tipo. E il verso 16 Pietro ci dice che se noi soffriamo come cristiani, non dobbiamo vergognarcene. Non dobbiamo vergognarci del fatto che apparteniamo a Cristo. Non dobbiamo essere, timidi, no? dell'essere parte del suo popolo. Dobbiamo essere fieri di appartenere a Cristo, di essere parte del popolo del Vangelo, anche se la sofferenza può accompagnarci. Non ve ne vergognate. E Paolo dirà in altre parti, no? Che il Vangelo è la potenza di Dio. Visto che il Vangelo è la potenza di Dio, noi non ci vergogniamo del Vangelo. È quello che sta ripetendo qui Pietro. Dice, non vi vergognate del Vangelo. Ora, fratelli, qua dobbiamo essere anche qua. Non succede così. Noi spesso ci vergogniamo. Io stesso. Ho innumerevoli storie in cui, piuttosto che prendere una posizione, piuttosto che dire delle cose, no? A un qualche punto, no? Ci blocchiamo, non riusciamo più, perdiamo quella lucidità. Succedeva soprattutto all'inizio della fede, ma non ci si ferma mica lì. Pietro ci dice, invece, non vi vergognate. Siate fieri del Vangelo. Siate fieri. Siate fermi. Cioè, attenzione, questa fierezza, questo orgoglio, non è l'orgoglio, no, che sopraffa gli altri, no, che invita alle crociate, no, che va lì, no, con la Bibbia e con il fucile. Non è quella la fierezza del Vangelo, ma essere franchi, sinceri, sfruttare le opportunità per la gloria di Dio, ma in modo genuino. E Pietro dice qua, non vi vergognate, no? Se il giudizio inizia già da noi, come si salverà colui che ha stento? E dal versetto 17 al versetto 19 si parla del giudizio di Dio, perché tutta la sofferenza va inclusa in questa cornice, no? Che Dio è un Dio che giudica, e Dio sta già giudicando. No, e questo giudizio, ci dice il verso 17, inizia nella casa di Dio. Cioè, cos'è la casa di Dio? Nell'Antico Testamento era il Tempio, Michea ci parla del Tempio e del popolo di Dio, come la casa di Dio. Ma la casa di Dio, qui vuol dire nella famiglia di Dio. Quello che sta dicendo Pietro è che il giudizio inizia dalla famiglia di Dio, no? E questo significa che in qualche modo dobbiamo stare attenti, poiché la sofferenza è uno strumento che Dio usa per realizzare i suoi giudizi. E come fa? Perché Dio purifica. Che la sofferenza è uno strumento di giudizio, perché è anche uno strumento di purificazione. Dio attraverso la sofferenza purifica la vita spirituale del credente, ma purifica anche la sua Chiesa. Perché la sofferenza rivela quanto divampa il fuoco, quanto c'è l'incendio, si vede subito di quali materiali siamo fatti. Se siamo fatti di paglia o se siamo fatti di materiali più resistenti. Vi ricordate? C'è questa immagine che Paolo usa sul giudizio. Che quanto il giudizio arriverà nella casa del Signore, no, misurerà qual è la sostanza dei nostri materiali. Siamo paglia, siamo fuffa, siamo legno, siamo pietre o siamo pietre preziose? E Pietro sta dicendo questo, attenzione, perché la sofferenza inizia, è uno strumento del giudizio di Dio, no? E infatti ci dice, guardate, state attenti, perché se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime al loro fedele creatore facendo il bene. Amici, noi siamo parte del popolo di Dio, ma questo non ci autorizza a vivere come vogliamo. Dobbiamo essere consapevoli che Dio giudica. E Dio, il giudizio di Dio caratterizza anche il suo popolo, no? E se il giusto è salvato a stento, come sarà per il peccatore? Questo dovrebbe spingerci a una ricerca della santità, della passione, dell'essere sempre più simili a Gesù, perché questo è il fine che Dio ci indica. E questo significa essere pieni di gioia. Allora, questa è la prima parte, non sorprenderti, non stupirti quando la sofferenza. Due cose abbiamo visto, che la sofferenza è importante per i cristiani, anzi inevitabile oltre che opportuna, e due, che c'è sofferenza e sofferenza, e le due cose vanno distinte, non confuse. Dio è un Dio che giudica. E poi Pietro continua e conclude la sua lettera con un appello all'umiltà e alla sottomissione e alla fermezza e alla cura di Dio. Ci dice, siate pronti, verso 6, ci dice, no? Questa struttura è bellissima che Pietro offre qua, questi versi che sono davvero, perché in questo contesto, no, non è l'invito alle armi, ma è l'invito a vivere in modo evangelico la propria vita. E cos'è in modo evangelico coerente col Vangelo? Verso 6, prima Pietro 5, verso 6. Umiliatevi, dunque, sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Umiliatevi. Poi, quindi, la prima cosa che ci dice Pietro è umiliatevi. Gettate su di Lui, cioè ponete su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Poi siate sobri, resistete. Questo è dopo Dio stesso, no, vi perfezionerà. Questi cinque passi che Pietro usa sono il suo programma finale, sono il suo incoraggiamento finale alla Chiesa nella diaspora. La prima cosa è umiliatevi sotto la sua potente mano, umiliatevi davanti al Signore, umiliatevi, no, che significa in qualche modo non coltivate il vostro orgoglio, umiliatevi significa non siate orgogliosi, no? Umiliatevi secondo sotto la potente mano di Dio significa siate consapevoli dei vostri limiti, non strafate, umiliatevi sotto la presenza di Dio, siate umili, ma Cos'è l'umiltà biblica? Ed è soprattutto una cosa, fratelli, è avere quel realismo che riconosce la grazia. L'umiltà è questa, avere quel realismo della propria vita, delle proprie circostanze, che riconosce la centralità della grazia e dice: io senza la grazia di Dio non riesco, non posso fare niente. Umiliatevi, sii un realista nella tua vita. Non coltivare l'orgoglio o i fumi del tuo ego. No, umiliati. Perché se ti umili, ci dice Pietro, sarai pronto a gettare i pesi su Dio. Ogni tua preoccupazione potrà essere affidata a Dio. Perché? Perché sai che Egli ha cura di noi. Ma lo puoi fare soltanto se sei pronto a riconoscere che tu non riesci a risolvere questo problema, ma solo Dio può farlo. E per cui lo poni nelle sue mani, alla sua presenza. Amici, questo invito all'umiltà è un invito di cui noi abbiamo bisogno, perché spesso nel mondo ogni tanto c'è una ripresentazione di cristianesimi aggressivi. In qualche modo vogliamo risolvere le cose in modo diretto, apparentemente biblico, immediato, e siamo pronti lì a spaccare tutto e a rompere tutto. No, umiliatevi, siate, mettete ogni vostra preoccupazione nelle mani di Dio. C'è una storia che mi ha insegnato molto. 1685 in Francia viene revocato l'editto di Nantes, che dava relativa libertà, no, ai credenti, agli evangelici, ai riformati, no, della Francia. Era una situazione così abbastanza comoda finora, nel senso, fino al 1685 le cose più o meno funzionavano, no? Poi il Re Sole toglie questo editto, lo cancella, no, e si impone in qualche modo una nuova forma, ancora una volta una religione di Stato. La Chiesa Cattolica voleva riprendersi tutti i suoi territori che erano stati toccati dalla fede riformata, dal Vangelo. No, allora cosa succede? Succede che alcune chiese, alcuni fratelli, no, non volevano accettare questo fatto, no? E malgrado i consigli, no, dei loro anziani, dei loro pastori, che dicevano: guardate, se è successo questo dobbiamo in qualche modo vivere, dobbiamo ricercare la faccia di Dio e vedere come le cose cambieranno, loro invece, spinti da questi giovanotti, no, che magari senza molta formazione biblica, ma si mettevano lì con la Bibbia sotto il braccio e con la spada nell'altra, erano pronti: dobbiamo conquistare, no? E parte una ribellione. Parte una ribellione nota come la ribellione degli scamiciati, no? Causerà una cosa. Cos'è che procurerà? Procurerà un numero innumerevole di morti, e la Chiesa, che ha preso la spada, ha perso credibilità e l'efficacia della testimonianza. Umiliatevi. La storia è piena di uomini e donne di Dio che hanno rifiutato, no, questo programma, e hanno cercato di farsi giustizia con le proprie mani. Non funziona così. Umiliatevi e mettete i vostri pesi nelle mani di Dio, perché Egli ha cura di noi. Poi ci dice: siate sobri, siate vegli. E poi ci dà un avvertimento, no? Ci dice: guardate, c'è un avversario che verso 8, c'è un avversario che è attorno a voi, e questo avversario non è un avversario, diciamo così, sereno. Verso 8 ci dice: siate sobri, vegli, siate svegli, quindi attenti, perché c'è il diavolo che cerca, che come un leone ruggente, che cerca chi possa divorare. Allora, guardate, Pietro, immaginate, qua iniziano le persecuzioni dei primi cristiani. Immaginate, no, qua lo scenario potrebbe essere, no? Quello del Colosseo, no? Dove i primi cristiani venivano, iniziavano probabilmente a essere messi lì, posti lì, e diventavano facilmente pasto, no? Per divertire le folle, no? Sovraeccitate. E Pietro dice, guardate che il diavolo usa questa immagine, e la usa con molta cura, perché il diavolo è come un leone ruggente, che, attenzione, vi gira attorno ed è pronto a divorarvi appena ne ha l'occasione. Abbiamo questa consapevolezza, che la nostra battaglia non è contro carne e sangue. Abbiamo questa attenzione nella nostra vita. Abbiamo la consapevolezza che il nostro avversario è Satana, è il diavolo, è, come dire, è la personificazione di questa ribellione, e noi dobbiamo resistergli. Ora, quando si parla di Satana, sapete che i cristiani fanno due errori. Il primo è che se ne parla troppo, in alcuni contesti si parla troppo di Satana, e ogni difficoltà, ogni cosa che capita viene attribuita facilmente al principe delle tenebre. È un errore. Però l'altro opposto è che non se ne parla mai, no? Per cui scompare dalla scena. L'equilibrio biblico è questo: c'è un avversario attorno a voi, e questo avversario è come un leone ruggente, affamato, e vuole sbranarvi, vuole uccidere, e anzi spera di riuscirci. Voi dovete non cedere, non prestargli il fianco, voi dovete stare sobri. E come si fa? Come si fa a essere sobri? Il verbo è vegliate, che è il verbo che si riferisce alla preghiera. Siate sobri, come? Pregando e vegliando, perché il diavolo è attorno, sta girando, vicino a noi, attorno a noi, vorrebbe sbranarci, ma non ce la può fare, perché Dio si prende cura di noi e noi dobbiamo essere sobri e vegli. Sobri cosa significa? Sobri significa che questo è un invito, come dire, a vivere la vita cristiana in modo più attento a come tu guidi la macchina di sera. Sapete che se bevi, se qualcuno di voi beve una piccola grappa o una birra, un media, probabilmente rischia di incappare nell'alcol test, l'indice del sangue si supera la soglia, no? Di non sobrietà, per cui ti tolgono dei punti o addirittura ti bloccano la tua patente. Qua dice siate sobri, cioè nel vostro sangue spirituale non ci deve essere nessuna forma di alcol che vi stordisce. Non dovete essere ubriachi. Non dovete essere spiritualmente ubriachi. Togliete ogni tossicità dalla vostra vita. Capite? Siate sobri. Significa questo. Significa cristiani svegli. Cristiani attenti. Che non bevono delle sostanze che in qualche modo gli fanno perdere la bussola. Ecco, questo è, e quindi noi possiamo resistergli, stando fermi nella fede, verso 9. Possiamo resistere non mollando. Ecco, questa resistenza, questo appello alla resilienza è proprio questo. Dio, che malgrado le difficoltà, noi continuiamo a essere fedeli al Signore. Maria Durante era stata incarcerata, penso ancora molto giovane, in Francia, ed era stata messa in una torre dove venivano incarcerati tutti i riformati e i protestanti. No, siamo nel 1700 circa. Lì c'era, appena si entra però, tutti quelli che erano finiti in carcere in questa torre avevano scritto, no, con le proprie unghie un termine a terra, che era questo: resistenza. Resistete. Questa donna molto giovane, che aveva accettato il Signore nella sua vita, le venne offerto subito, no? Subito, guarda, se tu rifiuti il Vangelo e torni cattolica, noi ti liberiamo e ti reinseriamo nella tua nella tua famiglia nobile, riacquisirai tutte le tue prerogative. Era neanche ventenne. Disse no. No, per 38 anni fu incarcerata in questa torre per rimanere fedele al Vangelo e malgrado la sua sofferenza e le malattie che visse in questa torre, sviluppò un ministero di incoraggiamento attraverso le lettere e attraverso i suoi scritti di cui hanno beneficiato migliaia di cristiani in tutto il mondo. Resistete, non cedete alle tentazioni, non cedete alle lusinghe del diavolo, no? Perché sappiamo che le medesime sofferenze affliggono i nostri fratelli sparsi nel mondo. Allora, la conclusione di Pietro è anche la mia è proprio questa, no? Siamo fermi, fratelli, siamo fermi. Non guardiamoci indietro. Ora il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per un breve tempo, sappiamo che questa sofferenza è per un breve tempo, ce lo dice, ci vi perfezionerà egli stesso. E qua ci dice, vi metterà a posto egli stesso, vi riordinerà egli stesso, vi sistemerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Ogni termine che Pietro usa ha un significato, vi fortificherà stabilmente. Allora, questo è quello, è il nostro programma. Fratelli, questo significa che io e te siamo chiamati ad annunciare il Vangelo come se questo fosse l'ultimo giorno della nostra vita. Noi non sappiamo quello che ci aspetta oggi, quello che ci aspetterà domani. Non siamo padroni del nostro tempo, nessuno di noi lo è. Per questo motivo io e te siamo chiamati a usare ogni opportunità che il Signore ci dà per predicare il Vangelo con intelligenza, ma predicare il Vangelo nella verità. E Richard Baxter diceva, io predico il Vangelo, ho imparato una cosa, no? Che predicherò sempre di più come se questo fosse l'ultimo giorno della mia vita e l'ultimo giorno di vita dei miei ascoltatori. State fermi, state fermi. Questa è la promessa della grazia di Dio. Stiamo fermi, perché noi stiamo fermi anche quando soffriamo come cristiani, perché possiamo essere fieri della nostra fede. Stiamo fermi perché la nostra identità in Cristo non può essere rapita, non può essere rubata da nessuno. Stiamo fermi perché anche se ci uccidono, no? Noi siamo nati di nuovo ad una speranza viva, incorruttibile, e nessuno può rubarci questa eredità. Stiamo fermi perché Dio non sprecherà la tua sofferenza. Dio non sprecherà le tue difficoltà. Dio non sprecherà quello che io e te possiamo vivere. Stiamo fermi. Perché anche il Signore Gesù Cristo ha sofferto ma ha vinto. Stiamo fermi perché sappiamo che in questa sofferenza non siamo soli, ma ci sono cristiani in tutto il mondo che soffrono a motivo della loro fede. Stiamo fermi perché se resistiamo diamo manifestazione della nostra autenticità come cristiani. Stiamo fermi. Perché se ci umiliamo sotto la sua potente mano, egli ci innalzerà a suo tempo. Ora, noi possiamo stare fermi, noi possiamo stare saldi, noi possiamo stare stabili, solidi nella roccia che è Gesù Cristo. Io vorrei che ognuno di noi, da oggi in poi, potesse vivere con questo programma. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate, Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi, fermi, state fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo che avete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà, sistemerà, vi renderà fermi, stabili, e vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Siate gioiosi nella sofferenza, siate fermi nella sofferenza. Dio ci benedica. Amen. Abbassiamo il nostro capo. Signore, siamo grati per la tua parola, perché ci dà un quadro realistico di cosa significhi vivere la fede in un mondo sempre più ostile e in opposizione a te. Vogliamo, Signore, chiederti una particolare benedizione per i fratelli, per le sorelle che si trovano a soffrire a motivo della loro fede. Dacci questo peso, Signore, questo impegno. E facci chiedere, Signore, a ognuno di noi, che spesso siamo comodamente abbandonati a noi stessi, che spesso, Signore, ignoriamo la realtà e la difficoltà del soffrire per Cristo. Facci chiedere, Signore, sto facendo tutto quello che posso per essere testimone autentico del Vangelo? Cosa stiamo facendo di Seconda Timoteo 3,12? Signore, aiutaci. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, a non confondere, Signore, la realtà della sofferenza come cristiani alle sofferenze che invece, Signore, spesso noi ci procuriamo per la nostra stupidaggine. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, a essere fermi nella fede, a umiliarci, a essere sobri, a resistere, perché Tu sicuramente completerai la Tua opera nella nostra vita. Tu sei il sovrano, Tu sei il Signore. E noi Ti ringraziamo, noi Ti benediciamo, perché in Te abbiamo la vittoria, perché Tu hai vinto ogni cosa. Tu ci hai detto che nel mondo avremo opposizione, ma in Tu hai vinto il mondo. Aiutaci, Signore, aiutaci anche nelle nostre difficoltà quotidiane, aiutaci a vivere fedeli, Signore, come fedeli al Vangelo, nelle piccole cose come nelle grandi. Nel tuo nome. Amen.